stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo venerdì 27 novembre 2020, la voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare Stile Juventus, rimanete all'ascolto. Bentrovati, bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, ultimo appuntamento con la nostra trasmissione per quanto riguarda questa lunga settimana. Bentrovato a Federico Rossi alla parte tecnica, ciao Fede, buon lavoro.
Il pallo Rossi, Rossi, gol! Gol di Rossi, gol di Rossi!
Ben ritrovato caro Rossi, bentrovato a Quintiliano Giampietro, ciao Quintiliano.
Ciao Nicola, ciao a tutti, ben ritrovato a Rossi che finalmente ogni tanto, no?
Si ricorda, si ricorda di venire in radio, sì. Allora ragazzi, siamo alla vigilia di questo benevento
Aiuto,
Juventus.
Mi sento male.
La smetta Rossi. Rossi non ha messo però... Allora riavvolgiamo il naso. Ho riavvolto. E ben trovato al nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Ciao Nicola, ciao a tutti.
Questa è veramente così cotta e mangiata. Lei è una brutta persona Rossi, lei è una brutta persona. Allora, ben trovati. Dicevo, vigilia di Benevento Juventus, nona giornata di campionato, ottava per noi, per quanto riguarda insomma le gare disputate, le gare giocate, insomma una non l'abbiamo giocata, visto che il Napoli, come sapete tutti, non si è presentato allo stadio, ma quello ormai lontano 4 ottobre, e c'è grande curiosità, perché innanzitutto non ci sarà Cristiano Ronaldo, questa è la notizia delle ultime ore proprio che sta circolando, siamo in attesa dell'ufficialità, ma insomma sembrerebbe che Cristiano non verrà convocato per la sfida in terra campana contro le streghette giallorosse, dunque spazio sicuramente a Paolo Dybala dal primo minuto, un'altra occasione per Paolino, uno stadio che porta fortuna. Noi abbiamo giocato solamente una volta a Benevento nel 2018, era l'aprile 2018 e Paolo realizzò addirittura una bella tripletta Quintiliano, dunque speriamo che possa essere di buon auspicio questo campo, questo stadio per il nostro giovane, io dico sempre giovane, sono rimasto al giovane ormai, per il nostro campione argentino, diciamo, escludiamo il giovane perché ormai inizia ad avere anche lui una certa età. Parleremo di questo ovviamente, vi chiederemo, visto che siamo appunto in giornata di vigilia, il risultato esatto, il primo marcatore di questa sfida dello stadio Vicorito di Benevento, il più bravo e i più bravi lunedì parteciperanno come opinionisti alla nostra trasmissione appunto per commentare la sfida contro i giallorossi. Dunque iniziate subito, valgono solo i messaggi di testo, lo ricordiamo sempre, a 340-5425-324, risultato esatto è primo marcatore della gara, mi raccomando, scatenatevi come spesso fate, poi cos'altro, poi parleremo tantissimo ancora di Paolo Dybala più avanti, anche con i nostri ospiti, e vi devo chiedere una cosa, oggi lanceremo un Magnifici 3 che devo lanciare, sono costretto a lanciare perché... Dopo la scomparsa del Dios, insomma, è iniziata questa caccia, no? Al più grande calciatore della storia. Perché c'è chi pensa che sia in assoluto Diego Armando Maradona, qualcun altro dice Pelé, qualcun altro dice Cristiano, Leo Messi, Zinedine Zidane, non lette tante, poi Di Stefano, beh, quelli anni 50 e 60 li vorrei tenere fuori dai Magnifici 3 di oggi, ma più avanti ci arriveremo perché voglio proprio chiedermi, insomma, qualcosa, no? su questo argomento, perché davvero ci sono pensieri diversi da parte degli sportivi e degli appassionati di calcio. Quasi tutti dicono che Maradona in assoluto è stato il più grande, ma ci sono altri che invece sottolineano che ci sono stati campioni superiori al fuoriclasse argentino scomparso l'altro ieri. Quintiliano, allora, non c'è Ronaldo, diciamo che non eravamo preparati a questa notizia, non è successo niente di particolare, però insomma forse siamo anche contenti, sì, un po' di riposo, anche se si è già riposato, diciamolo, con la vicenda del Covid.
Però Nicola considera che era reduce non da riposo, da sì, vacanze, forzato, ma comunque forzato. È stato alle prese, seppur asintomatico, con il coronavirus, quindi magari ha dato, è partito in quarta appena rientrato, e perché no, un turno di riposo non è che sia male. Mi ricordo anche lo scorso anno
a Lecce, no? Ricorderei,
riposò, discutere, e probabilmente credo che Pirlo abbia più facilità nel chiederglielo rispetto a Sarri.
Questo può essere un argomento trattabile. Sì, sì, sì.
Sto vedendo che qualsiasi calciatore con cui parli, comunque elogia Pirlo dal punto di vista della gestione, della personalità.
Assolutamente. E vi coinvolgiamo anche sul discorso di Cristiano. Pensate sia giusto farlo riposare? Ricordiamo che poi torneremo in campo martedì contro la Dinamo Kiev. E quella sarà una partita comunque importante, perché dovremo cercare di raggiungere i tre punti per rimanere in scia del Barcellona e andarci a giocare la qualificazione al Camp Nou l'8 dicembre. Dunque lo avremo tirato a lucido per la sfida contro gli ucraini di martedì prossimo. Vedremo, io sono abbastanza fiducioso. Non bisogna sottovalutare questa squadra, a mio avviso, Quintiliano. Un argomento che vorrei sottolineare e trattare, perché credo che sia una buona squadra, con un tecnico comunque preparato ed esperto, scaltro come Super Pippo Inzaghi, ci sono dei buoni giocatori, dunque attenzione, massima concentrazione, perché insomma credo che anche la gara con il Ferencváros ci abbia insegnato qualcosa ai ragazzi di Andrea Pirlo e allo stesso Pirlo, perché probabilmente non è riuscito a trasmettere la cattiveria giusta per quella sfida.
Beh, lui in effetti chiedeva continuità rispetto alla gara contro il Cagliari, cosa che non è avvenuta. Il Benevento, che ricordiamo, era reduce dal blitz in casa della Fiorentina, sì. Prima invece era reduce da 5 sconfitte consecutive, quindi da una parte
boccata
galvanizzato, dall'altra forse meno affamato sempre, comunque poi qualche numeretto magari più avanti possiamo leggerlo, di questa squadra che ovviamente lotterà per salvarsi, ma al momento per esempio sarebbe salva e sta meglio di molte altre squadre che teoricamente dovrebbero lottare per altri obiettivi. Mi viene in testa per esempio il Torino.
Assolutamente. Dunque questi sono i temi, il menù della puntata odierna, il nostro gioco del pronostico. Ronaldo dunque non convocato, cosa ne pensate? Paolo Dybala, la sua collocazione,
altra chance.
Io più vado avanti, più vedo la Juventus, più cerco di capirla, di comprenderla, di capire anche l'allenatore. Ancora sono lontano ovviamente da una soluzione, come immagino tutti, ma credo che sarà difficile vedere in campo i tre, no? I tre grandi attaccanti insieme. Non lo so, però inizio a essere un po' preoccupato per la situazione di Paolo Dybala, perché se con Morata così, con questa situazione che si sta creando, potrebbe non trovare spazio Paolo Dybala.
Infatti Nicola, allora, come dicevi tu, magari ce lo possono anche dire loro, come lo vedreste, se nel trio, se nella seconda punta, perché qualcuno già ci sta scrivendo nel caso in cui anche domani fallisse questa occasione, a gennaio verrebbe ceduto.
Ma
insomma,
no ragazzi,
è un po' prematuro dirlo,
non stiamo calmi, non precipitiamo prima di appunto di precipitare, ecco, ti piace questa
non
cosa.
Ci facciamo la testa, ecco, prima di rompercela.
Va bene, dai, facciamo un salto, così come chiacchierata proprio a 360 gradi sul momento juventino, ma non solo, su questi giorni molto intensi vissuti dopo, insomma queste ore molto intense vissute dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Ci colleghiamo con grande piacere, abbiamo con noi Antonio Barilla della Stampa, prima firma della Sport per la Stampa. Ciao Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Antonio.
Bentrovato.
Ben ritrovato.
Allora, ci stavi anche ascoltando, dunque dai, partiamo da un grande numero 10, insomma da un immenso numero 10 che ci ha lasciati, ad un numero 10 che sta vivendo una fase abbastanza delicata. Sei preoccupato come me sul discorso della collocazione eventuale, Antonio?
Ma preoccupato no, perché io credo che un grande campione deve dimostrare anche in questi momenti di essere tale. Ha due strade davanti, quella di lottare per risalire la china e riprendere il suo posto, quindi la collocazione naturale accanto a Ronaldo, o spodestando chi in questo momento è davanti a lui, e la seconda è attivarsi per cercare un nuovo ruolo che gli permetta di essere comunque protagonista. Io ho sempre ritenuto che la Juventus nella gestione del caso di Dybala non sia stata impeccabile, perché comunque quando lo cedi senza che lui lo sappia e poi si oppone, quando acquisti Kulusevski e Chiesa, quando tardi nel rinnovo, sicuramente non dai dei segnali di piena fiducia.
Giusto.
Ti posso capire che un giocatore si abbatta, però non tollero che questo spessore ricada nello sfogo, nella polemica o nella depressione calcistica. Lui ha sempre detto di ammirare Del Piero, io ho sempre sostenuto che deve imitarlo anche adesso. Del Piero è stato messo in discussione mille volte e mille volte si è ripreso la Juve.
Ricordo soprattutto quando per 25 partite consecutive Capello lo sostituiva allo stesso minuto della partita e lui forse l'unica volta in cui gli uscì un piccolo vaffa a Del Piero, quindi insomma hai ragione, benissimo. Il timore mio è, non so se volevo sapere la tua, con Nicola spesso no, dibattiamo su Dybala, ma non è che per caso, e sarebbe grave a mio avviso, lui soffre un po' la concorrenza quest'anno per esempio di Morata, oppure per esempio l'arrivo di Ronaldo forse lo soffrì e non riuscì a rendere, salvo invece lo scorso anno riprendersi. Quest'anno invece, quando doveva essere forse l'anno, o dovrebbe ancora, visto che deve rinnovare, l'anno del rinnovo che dovrebbe consacrarlo come simbolo futuro, invece soffre questa esplosione di Morata, insomma, perché sarebbe una questione di personalità a questo punto.
No, io premesso che quest'anno ci sono anche dei problemi fisici,
esatto,
certo. Perché il tipo di cure per il quale non è stato con l'Argentina presuppone anche a volte l'utilizzo di medicinali che possono un pochino debilitarti, si trascina un problema fisico, quindi c'è anche questo aspetto. Però su questo piano specifico credo sinceramente, non conoscendo la risposta, ti dico la mia speranza è no, perché Dybala probabilmente non sarà Messi, ma è un grande campione ed è un simbolo delle Juve. Un grande campione e un simbolo delle Juve non può soffrire la concorrenza, è inammissibile. Sarebbe una lacuna che non credo che un calciatore di questo spessore possa e debba avere.
Assolutamente. Allora Antonio, domani abbiamo questa partita, la Juventus ha questa partita importante, dobbiamo rispondere, battere un colpo dopo la gara un po' deludente, direi abbastanza deludente contro gli ungheresi. Io vorrei entrare subito a gamba tesa, Antonio, cercare di capire insieme a te e ascoltare il tuo pensiero molto, molto saggio e colto calcisticamente. A questo punto, no? L'abbiamo iniziata a conoscere un po'. Che idea ti stai facendo? I margini, ecco, ti chiedo se ho qualcosa sui margini di crescita, che sensazioni hai?
Ma i margini di crescita credo che un aspetto importante sia la determinazione, che tante volte non c'è stata, ed è quella che ha impedito di chiudere delle partite, trasformando in partite all'insegna dell'ansia, partite che sembravano già chiuse e che hanno prodotto dei pareggi clamorosi come quello col Verona o soprattutto quello di Crotone. Determinazione l'avevo vista contro il Cagliari, non l'ho più rivista contro il Ferencvaros. Ci sta che contro un avversario debole e che si chiude e per certezza comunque di essere un passo alla qualificazione tu possa perdere un po' di concentrazione, però il precedente è comunque meritevole di riflessione. Io credo che dobbiamo aspettare perché anche col Cagliari c'era una differenza tecnica così netta che non ci si può illudere che tutto sia stato risolto. La Juventus ha un'identità tattica sempre più precisa, ha risolto bene dei problemi, perché secondo me...
Cioè tu dici la sta trovando, perché quello è il fattore secondo me più importante.
La sta trovando,
tu credi
la sta trovando
sarà perché... tatticamente quella che stiamo iniziando ad intravedere?
Sì, okay. Perché secondo me la scelta di Arthur dietro davanti alla difesa sopperisce le mancanze del regista, la scelta di fare un'ala più bloccata rispetto a quello che era il 4-2-4 in apparenza aiuta a dare maggiore equilibrio, aver individuato in questo Rabiot una figura insostituibile al centrocampo è importante per la ricostituzione e la solidità. Quindi comunque secondo me c'è una squadra che ha un'anima sempre più evidente. Detto questo però, ti ripeto, aspettiamo dei momenti più attenti,
certo.
Dei momenti più utili a capire realmente, perché il Cagliari sinceramente era poca cosa, quindi è una vittoria che deve dimostrare la crescita della Juve e incoraggiare, ma non deve far pensare che tutti i problemi sono alle spalle. L'unica cosa, io lo ribadisco sempre, è una squadra che deve trovare una sua identità perché è un nuovo allenatore, è una squadra che deve inserire dei giocatori nuovi che solo ora, pur essendo bravissimi, scoprono cos'è la Juve, perché chiaramente sia Kulusevski sia Chiesa arrivano da realtà diverse, però non si dica che questa attesa è figlia di una squadra rifondata, di una squadra in costruzione, perché la Juve tale non è. L'ossatura è più o meno identica a quelle dell'anno scorso e quindi una squadra rifondata non è.
Riguardo a Ronaldo, che domani, insomma, ci sono ancora le convocazioni ufficiali, ma pare, insomma, non partecipi, no? Osserverà un turno di riposo. Non sarebbe stato meglio, secondo te, invece, che giocasse domani, perché comunque devi recuperare in campionato e magari... Io capisco che il palcoscenico europeo per Cristiano è fondamentale, però dal punto di vista proprio dell'interesse della squadra, non sarebbe stato meglio farlo riposare in Champions rispetto a domani?
Ma guarda, in assoluto possiamo anche dire di sì, perché sì, qui è una partita che significa, sì, certo, un peso, lì no. Però ci sono due valutazioni da fare. Intanto la qualificazione non implica poi delle nuove ricerche di traguardi e record sia individuali sia collettivi. E il secondo motivo è che comunque, se tu devi far ruotare Ronaldo contro il Benevento, sulla carta è una squadra di sicuro lontanissima di luce della Juve, avendo un parco attaccanti che è stratosferico, perché tu sai, Morata, Dybala, Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, cioè, sinceramente ti puoi permettere di fermarlo col Benevento. Quindi è una valutazione che ha due facce, giustissimo, sì, quello che tu dici, sì, ma è altrettanto giusto, certo, fare quel tipo di gerarchia, che poi il calcio anche recente ci ha dimostrato che non significa nulla, perché chi avrebbe pensato che al Crotone la Juve potesse fermarsi? Però è successo, quindi per carità nulla è scontato, ma di sicuro se si cerca un avversario in teoria abbordabile per far rifiatare il CR7, non è sbagliato farlo a Benevento.
Assolutamente.
Dispiace per il pubblico Benevento, perché sappiamo che è così, ma visto che gli stadi sono chiusi, anche questo aspetto ci viene meno.
Perché lo scorso,
no, perché in molte occasioni
lo scorso anno ci rimasero molto male a Lecce, ricorderai.
In molte occasioni la delusione è quella, sì, perché la gente va lì e poi non vede il fenomeno, almeno questo
l'abbiamo risparmiato. Abbiamo ascoltato il pensiero di Antonio Barilla della Stampa. Ciao Antonio.
Buona giornata.
Ciao Antonio, buon lavoro.
Grazie, ciao. Grazie. Ciao, buon weekend, sto dicendo ben trovato. Buon weekend al nostro Antonio, caro Antonio Barilla. E allora i temi ci sono, ragazzi, vedo che stanno facendo anche discutere. Risultato esatto e primo marcatore, il nostro giochino del pronostico. Scatenatevi, il più bravo e più bravi ci terranno compagnia nella puntata di lunedì come opinionisti, saremo noi ovviamente a contattarvi. Poi questo discorso di Ronaldo
e Dybala,
e Dybala, e Dybala, e Dybala, e Dybala, la collocazione di Dybala vi preoccupa? Ultimamente sono un po' preoccupato.
Ci sto pensando anch'io.
Sono un po' preoccupato, nel senso, temo che non gliela trovi.
Guarda Nicola, lui ha detto, Pirlo ha detto, per me è una
per le grandi notti, scusami, per le grandi partite, cioè quelle che contano.
Lo so, ma se non giochi nelle partite che contano, non sei più un gran... No? Non vuol dire che la società non...
Poi magari in casa col Benevento te lo butto.
Però
no, non
diventi
vale.
Un giocatore normale, vale, così. Lui ha detto, Pirlo ha detto che è una seconda punta, però allo stesso tempo, rispetto al tridente di cui parlavi poco tu, dice sì, quando saremo più equilibrati, ci stiamo pensando, lo proveremo. E come a questo punto può fare soltanto il trequartista dietro alle due punte, considerando che Ronaldo è inamovibile e Morata, il Morata di questi tempi, lo è altrettanto.
Sì, ma io continuo a credere che il trequartista non ce l'ha. O parte da destra e se c'entra, o giochi col tridente con i tre. Io so questo fatto, va avanti da anni, il mio pensiero. Allora, questo nasce come seconda punta. Pura. Punto. Non usciamo. Lui deve giocare con un centravanti e ruotargli intorno ed essere libero di muoversi sia da destra che da sinistra, trovarsi la posizione rispetto poi a quelle che sono le giocate della squadra e il momento della partita. Ma a mio avviso nasce come seconda punta pura e, come abbiamo detto tante volte, deve stare vicino la porta, vicino l'area.
Quello è proprio l'assunto dal quale partire, che deve stare vicino.
Deve
alla
stare
porta.
Vicino. Però, deve vederla, perché ha quel tiro meraviglioso, calcio meraviglioso.
La porta segna.
Non lo puoi allontanare dalla porta.
Però Iachini tempo fa mi disse, lui l'ha avuto bambino tra virgolette al Palermo quando arrivò, no? Dall'Argentina. Per me è un falso centravanti. Un centravanti anomalo. Questo, io l'ho fatto giocare e ha reso molto in quel ruolo.
Però devi avere. Sì, perché no, per carità, dipende come vuoi, che squadra vuoi costruire.
È quello il problema.
Lui in quel momento, se non sbaglio, Iachini era al periodo di Palermo.
Sì, esatto.
Chi aveva, aveva un attaccante puro, no? Proprio aveva Ilicic, c'era Paolo. E probabilmente con quello che era il materiale a sua disposizione riusciva a far giocare Paolino che si abbassava con gli altri che gli andavano, che gli entravano. Però centravanti, ragazzi. No.
Falso 9, non cioè, c'entravanti.
Falso 9, no, cioè, d'area di rigore, no. Devi avere una cosa.
Lui mi disse così.
Sì, sì, ma io sono poi... d'accordo, ma lui deve ragionare con quello che è in mano.
Certo, certo.
Sarri che va in mano Sarri, che va in mano Allegri, che è in mano adesso Pirlo.
Con Sarri qualche volta però Nicola è stato schierato al centro del tridente.
Sì, sì, è vero. È un tema interessante, a me è piaciuto tanto quello, il Paolo della prima stagione, quello con Marione, 2016-2017.
Ma sai qual è il discorso?
Che anzi, 15-16.
Nicola, secondo me con Marione si trovano bene tutti, perché è talmente però... duttile lui.
Sì, però Mario faceva il centravanti, parte. Mario faceva il centravanti proprio d'area di rigore, che rompeva le scatole a tutti, botte, cose, palle in aria, al volo, di testa. E Paolo gli gironzolava intorno, a me sembra che quella sia la soluzione migliore. Proprio con ci deve avere neanche Higuain, perché Higuain è uno che spazia. Lui deve avere il puntero, il centravanti.
E quindi in questo momento dici tu lo vedresti difficilmente collocabile, perché hai Ronaldo che metti. Sappiamo come vuole lui giocare. Hai Morata che sia centravanti, ma anche Morata bravo, si muove. Certo. Tu dici ci vorrebbe un 9 classico, classico e lui ragazzi. Come seconda Trezeguet. Punta di questo 9.
Trezeguet. Io credo una coppia di Bala Trezeguet sia una coppia meravigliosa, come è stata meravigliosa Trezeguet del Piero, perché comunque Alessandro anche nasce a mio avviso come seconda punta.
Sì, cioè, no, era seconda punta,
pura, me. No? Né trequartista,
salvo
né
poi
niente.
Nel tridente di Lippi giocava a sinistra,
sì, però nasce proprio le caratteristiche sono quelle di un giocatore che deve avere un riferimento in area di rigore e girargli intorno, essere libero di girargli intorno.
Però adesso non lo potrebbe fare Nicola, con gli uomini che ha la Juventus davanti adesso teoricamente non potrebbe farlo.
È
un bel punto interrogativo.
Punto ma io sono sicuro che questa domanda se la fa anche Andrea Pirlo. Se la fa anche Andrea Pirlo perché deve capire come collocarlo. Ma poi ragazzi, lo ha fatto capire Pirlo. Ha detto ci vorrà un po' di tempo, dobbiamo forse conoscerci anche meglio. Perché poi, ok, giochi quei tre, e torniamo al solito discorso che può sembrare ripetitivo, amici. E come li proteggi tre?
Ci vuole un centro.
C'è Rabiot, ok, che sa fare le due facce benissimo.
Ci vorrebbe un altro Rabiot.
Ci vorrebbe un altro Rabiot,
probabilmente. Come sostanza, come caratteristiche.
Pensi che per proteggere la squadra, insomma, per avere una fase di un possesso importante... Uno dei tre deve fare un sacrificio, un lavoro d'elastico importante. Esatto. E chi lo fa, forse solo Alvaro lo può fare.
Morato.
Ecco. E poi probabilmente ti servono Rabiot e Bentancur. Non lo so, amici. È divertente, ma sono convinto che anche Pirlo non abbia ancora le idee chiarissime su questo argomento.
Oppure magari Nicola ce l'ha, ma come dici tu, forse non ha le pedine giuste per fare quello che lui ha in mente. Perché questo è un altro dubbio mio.
Come cantava Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo, noi giocando, insomma, ma più o meno siamo sulla stessa riga. 340-54-25-324, esprimetevi anche su questo discorso, su questa riflessione che stiamo facendo su Paolo Dybala, perché comunque è interessante, è uno dei temi più caldi di queste ultime settimane. Adesso la linea passa a Federico Rossi, tra poco verremo da voi e lancio i magnifici tre odierni, anticipato qualcosa prima, se ne sta discutendo molto dopo la scomparsa del grande Diego Armando Maradona, di quelli che avete visto, perché non voglio andare troppo indietro nel tempo, dei calciatori che avete visto dagli anni 70 per i più vecchietti, metà anni 70 per i più giovani, no, per i più maturi, diciamo così, metà anni 70 fino ad oggi. Secondo voi chi sono stati i tre più grandi calciatori della storia? Chi sono i tre più grandi calciatori della storia? Perché potete ovviamente includere anche quelli che sono in attività adesso.
Ma degli, 3, 4, degli umani o degli extraterrestri?
Tutti, tre, valgono tutti. Dalla metà degli anni 70, dai, anni 70 io vorrei inserire Pelé, ma Pelé sinceramente non l'ho visto. Ma l'ho visto tante volte nei filmati e quant'altro. Dai. Includiamoci pure anche Pelé, perché
sì, altrimenti sarebbe favorito già chi secondo me è più forte di tutti.
Da Pelé in poi, dai, da Pelé in poi, dateci i vostri tre più grandi calciatori al 340 54 25 324. Al ritorno vi do i miei. uno lo conoscete, gli altri due, sai,
è dura,
non è semplice rispondere.
È dura, sì,
perché ce ne sono stati alcuni veramente straordinari
e magari non abbiamo visto, e quindi
no stiamo dicendo quelli che abbiamo visto.
Ma Pelé,
vabbè, Pelé, però Pelé lo conosciamo, ecco, Pelé bisogna includerlo perché comunque lo conosciamo. Mi dici Di Stefano, io ti dico che non lo so,
anche se però parecchi Nicola lo danno come
sì. Mi dici,
anch'io non l'ho visto, quindi
posso, ci potrei mettere Zivoli anche in questa classifica, ma andiamo ancora troppo indietro del tempo. Sì. dai è divertente, a tra poco.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Bentrovati, sono le 15:36, questo è Stile Juventus, Radio Bianconera, Nicola De Bonis e Quintiliano Giampietro in studio, Federico Rossi alla parte tecnica. Tanti messaggi da ascoltare, tanti da leggere. Mi raccomando, partecipate al nostro gioco del pronostico, risultato esatto, il primo marcatore Juve Benevento, la signora, la vecchia signora contro le streghette, vedremo come finirà. Domani, scusate, ricordiamo ore 18, Sky Sport, la gara. Poi, i Magnifici Tre di oggi, insomma, è molto complicato, ma vedo che avete iniziato a scrivere, scegliete, insomma, dagli anni 60, da Pelé in avanti, i vostri preferiti, i tre più grandi di questa meravigliosa storia calcistica. Poi, vedo che tanti stanno parlando anche di Dybala, questa posizione di Dybala, il ruolo di Dybala, le caratteristiche di Dybala, insomma, questi sono i piatti che proponiamo oggi sul tavolo di Stile Juventus. Le ricette, caro Rossi.
Ma lo chef chi è?
Il chef è De Bonis.
E Rossi?
Vabbè, scusi, mi lascia almeno.
Rossi. Mette il veleno nei piatti.
Rossi è il lavapiatti. Sì, direi il lavapiatti. Caro Rossi,
mette
andiamo.
Il veleno nei piatti.
Con una carrellata. Ma quale? Rossi, me lo massacra per favore un pochino. Eccola. Possiamo andare con una. Che cos'è? Ah, ho capito. Che cosa sarebbe questo? Abbiamo un collegamento che... Ho capito. Benissimo. Rossi, cortesemente, grazie. Invece di dire baggianate.
Ciao Carlo da Santo Domingo.
Ciao Carlo. Ciao.
Maradona è il più grande talento del calcio, sicuramente. Sì. Però la parola campione è completa, deve essere completa. E Maradona purtroppo non era completa perché gli manca un aspetto, quello... extra calcistico che purtroppo ha in consacrazione a campione assoluto a 360 gradi. Questo è il mio parere. Campioni sono quelli che non escono sopra le righe, nel senso un Pelé potrebbe essere tale, un Di Stefano, un Eusebio, persone che sono state un calciatore totale, un Beckenbauer. Ecco, questi sono grandi talenti e anche grandi campioni. Ma naturalmente tanto talento, purtroppo poco a testa.
Grazie per il tuo messaggio. Sì, ha nominato anche Eusebio, il nostro amico, è stato un altro grande protagonista degli anni 60, ovviamente il fuoriclasse portoghese, la Pantera Nera, uno spettacolo vero. Io dovrei scegliere i miei, io dico, non lo dico perché non riesco a trovare il terzo. Vabbè, due, vabbè, in assoluto il Dios, il più grande calciatore di tutti i tempi, il genio del calcio. Il calcio, un pizzichino, proprio una piuma sotto. Ti piace una piuma? Una piuma sotto ci metto Edson, straordinario, unico, fantastico, anche fuori dal campo, riallacciandomi a quello che ha detto il nostro amico, insomma, unico. Poi tre titoli mondiali vinti, insomma, Pelé è stato Pelé. E trovare il terzo è complicatissimo. Mi verrebbe da inserire uno tra Cristiano, per quello che stanno facendo, tra Cristiano e Leo.
Che però non ha mai vinto in nazionale e non ha giocato con il Barcellona.
Se pensa a quanti ne ho visti di mostri, è difficile veramente. Cruyff, Platini, Zidane.
Mamma mia.
Cioè, ne abbiamo visti veramente tanti, di fuori classe straordinari. Chissà quanti ne stiamo dimenticando.
Io dico quelli che ho vissuto di più, Nicola, perché quelli che hai nominato sono dei mostri. Allora dico Ronaldo 1, Ronaldo 2
anche Ronaldo
e
il
Maradona.
Il brasiliano è stato qualcosa di straordinario per un periodo.
E Maradona, anzi Maradona e poi due Ronaldo. Messi, per carità, fuori classe, però ripeto Nicola, io guardo solo il rettangolo di gioco, a differenza di qualche amico da casa che giustamente dal punto di vista suo ragiona extra campo. Messi in nazionale non ha inciso e Nicola... se non gioca con un'altra squadra, secondo me rimarrà
secondo
un limite.
Se, secondo me probabilmente
sempre,
rimarrà Barcellona,
sempre di fuori
lo
classe,
sappiamo. E comunque anche se si andasse a confrontare con un altro campionato,
esatto,
ci andrebbe a 34-35 anni. Comunque la storia un po' sarebbe distorta, ecco. Andiamo con i messaggi.
Ciao ragazzi, da Marco il trattorista.
Ciao Marco.
Ciao.
Io sono d'accordo da un turno di riposo a Ronaldo, però io lo porterei in panchina. È riposo uguale, ma metti che la partita si mette male. L'anno scorso a Lecce era messa male.
Ha pareggiato 1-1 a Lecce.
In panchina,
ragazzi,
la vincevi. Invece dopo non c'è. Riposo, va bene. In panchina va tranquillo e poi se non serve si riposa.
Grazie, 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 molto chiaro.
Viene da fare una battuta che non è una battuta. Magari sono più responsabilizzati, no? Sia Morata che già comunque
probabile,
lo è. E lo stesso
probabile.
Dybala, visto
perché
che
no?
Abbiamo fatto il sondaggio
perché
su Dybala.
Perché no, perché no, probabile. Sì, lo scorso anno poi fu una partita anche un po' sfortunata, episodi anche che insomma ci girarono...
Un famoso rigore che non c'era, cose, peraltro. Insomma.
Poi ci fu il pareggio di Paulino su calcio di rigore... di sfortuna, avremmo meritato probabilmente di portarla a casa, sono stati anche un po' sfortunati lo scorso anno al Via del Mare quando proprio appunto Cristiano non venne convocato per la sfida in terra salentina. Andiamo.
Buon pomeriggio Andrea da Sabaudia.
Ciao.
Ciao Andrea.
Ascoltate, riguardo Ronaldo io l'avrei convocato, adesso non so se ha qualche acciacco o qualche cosa, però se sta bene l'avrei convocato, l'avrei fatto partire dalla panchina e nel caso insomma c'era bisogno della sua presenza in campo l'avrei messo.
Pensiero simile a quello dell'amico Dybala,
ma io non ne farei nessun problema, se il ragazzo sta in forma può tranquillamente giocare, altrimenti piano piano insomma ritornerà ai suoi livelli, però no, ripeto, non ne farei nessun
no ma caso. Non voglio farne un caso io,
no,
sono,
no, no,
lungi
no,
da me proprio,
si fa per ragionare,
facciamo una riflessione sul Dybala in forma, ragazzi, io non sto ragionando e riflettendo
al netto dei problemi fisici,
ecco, veramente al netto,
sì,
con
sì,
Dybala
sì.
Quando ritroverà la gamba, perché adesso il problema è quello, il recupero della condizione fisica, psicologica, perché ha bisogno anche di entusiasmo, è stata una fase abbastanza delicata, complicata. Allora però al netto dei tre, Ronaldo, Dybala e Morata, mi chiedo, li potrà mettere in campo? Da un po' di tempo mi faccio questa domanda. Io credo di sì, alla fine ci riuscirà. Andiamo.
Ciao Nicola, Carlo da Piglio.
Ciao.
Stavo ascoltandoti sui tre più grandi della storia.
Vai.
È una scelta difficilissima, perché ci dovrebbero fare tanti discorsi, tante esatto. cose, però per quanto riguarda diciamo quello che ho visto, io ho 53 anni e per me il più grande di tutti è stato il fenomeno, secondo me era immarcabile. Io sono convinto che se fai un sondaggio su tutti i difensori di quel periodo, da Nesta a Cannavaro, chiunque, ti diranno tutti che il fenomeno era qualcosa di incredibile.
Grazie, grazie. Ronaldo, il brasiliano, insomma, è stato anche sfortunato. Anche lui avrebbe potuto avere una carriera ancora più brillante, perché è stato martoriato, ragazzi. Martoriato, le ginocchia martoriate. Però quello che arriva in Italia nel 98, nel 97. Mamma mia ragazzi, che fenomeno.
Sì, raccontava Blanc,
pensare che Alessandro Del Piero gli è stato accanto, no? Sì. Soprattutto in quella stagione, perché erano veramente straordinari entrambi.
Raccontava Blanc che Simoni, mi ricordo il giornalista gli chiese, ma Simoni se fosse o meno all'altezza di quell'Inter, lui disse guardate che Simone noi ci dice una cosa, tirate la palla in avanti e poi ci pensa Ronaldo, quindi per capire anche quanto era incisivo Ronaldo. Poi purtroppo ha vestito la maglia dell'Inter, però vabbè,
problemi suoi.
Era forte.
Andiamo.
Ciao
qui
Giuliano. Ciao Nicola, sono Danny, buon pomeriggio.
Ciao,
è
Danny.
Una classifica difficile da fare, mettiamo Maradona e Pelé ai primi posti in assoluti. Se devo fare tre nomi, molto difficile, però io faccio Johan Cruyff.
Sì.
mostro. Dico Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che secondo me della nostra epoca, degli ultimi 15 anni, sono i migliori in assoluto.
Grazie. No, volevo continuare.
È stato una cosa impressionante. Mi dispiace tenere fuori nomi come Michel Platini, Omar Sivori, Di Stefano, altri, però in questi 5 metto loro, ecco.
Ciao, però ragazzi, devo dire una cosa su Platini. Anzi, Platini. Secondo me, non sono condizionato dal tifo e da nulla. Secondo me Platini è stato superiore a Cruyff. Platini ha vinto un europeo non da solo, però Cruyff, aveva una grande squadra, però quello che fece
Cruyff
in Francia
ha significato qualcosa, Nicola, come epoca calcistica,
sì,
come,
perché è
come
legato,
cambio a tutto,
sì,
il calcio totale.
Calcio totale, l'Olanda, che,
però
insomma,
con me sfondi una porta aperta.
Però
ho,
ragazzi,
fatto la tesi da giornalista su Platini,
Michel Platini della, tra l'83 e l'85, quei due anni,
mamma mia,
tra l'82, dai, diciamo, quando arriva da noi, all'85, dai, 85, più che 86, mamma mia, ragazzi,
decisivo,
quello
decisivo,
che fece l'europeo casalingo è indimenticabile, è indimenticabile, è a livelli di Diego in Messico, lo dissi tempo fa, Francia 84 e Messico 86 sono
come
legate,
come trascinatore
sono legate da un filo comune, perché ci sono due competizioni straordinarie, importantissime, dove un calciatore veramente determina come mai era accaduto prima, sì, determina, sì, proprio,
vero, vero.
Però Platini in Francia aveva comunque intorno una grande squadra. Diego, a Città del Messico, aveva una squadra così, insomma, che probabilmente senza Maradona avrebbe anche sofferto a superare i gironi iniziali.
Sicuramente non avrebbe vinto il mondiale.
Magari sarebbe arrivato ai quarti, ok, però era una squadra che, insomma, senza Diego si sarebbe spenta, credo, la luce. Credo la luce.
Cioè, Platini forse era la ciliegina su una bella torta, Maradona era torta eppure la ciliegina.
Il centrocampo Francia tra l'82 e l'86 fu protagonista a livello internazionale, fu sfortunatissima nei mondiali la Francia, perché avrebbe meritato una finale tra Spagna e Messico, avrebbe meritato una finale, e Gires e Ginghini e Tigana. Beh, poi aveva comunque dei buoni attaccanti, c'era Didier Six, Rocheteau, c'era Fernandez, era una bella squadra. Dietro c'era Tresor, gran difensore.
Mamma mia.
Era una squadra molto forte la Francia. Infatti dominò, insomma, vinse un europeo alla grande e poi fu un po' sfortunata nei mondiali. Molto sfortunata, soprattutto nell'82, quella partita con la semifinale con la Germania, con quel balordo di Harald Schumacher, che per poco non uccide Patrick Battiston e neanche si prende il cartellino giallo. Ad oggi lo caccerebbero per 20 giornate Schumacher, per quell'intervento su Patrick Battiston in uscita, per poco non toglie la vita a quel ragazzo. Dai, dovevo rimanere noi in 10, in 2, quella sera la Germania contro la Francia, fu molto sfortunata la Francia. E attenzione, amici, perché poi il calcio è fatto da queste cose, se la Francia ci avesse raggiunto l'11 luglio dell'82 al Bernabeu, sarebbe stata una partita molto più difficile per noi, nonostante arrivassimo da una fase 10 giorni magici, ma sarebbe stata molto più complicata. Andiamo con i messaggi audio.
Buonasera Nicola. Ciao. E Quintiliano, sono Luca da En. Fare una classifica.
Ciao, Luca.
Da quando segue il calcio è veramente difficile, perché ce ne sono stati veramente tantissimi di campioni, però io uno che ho ammirato e ammiro tuttora, e se non si fosse infortunato, diciamo, sì, Alessandro Del Piero, perché lui è stato,
beh, ragazzi, però uno sinceramente che metterlo tra i più grandi della storia,
ti voglio bene, però
non riesco a metterci
gli altri, ce ne sono veramente,
non riesco a metterci, perdonatemi, è stato un grandissimo campione, ma tra i grandissimi della storia non riesco. Neanche, probabilmente neanche in una top 10.
È stato tra i grandissimi della Juve, sì, ma in assoluto della storia.
No, top 10, anche se mi fermo a pensare, insomma, ripeto, dalla metà degli anni 60 ad oggi, probabilmente non riesco a inserirlo neanche
ma
nella top 10.
È quasi impossibile, con tutto il bene che vogliamo ad Alex. Ovviamente.
Cioè, come non ci inserisco Robby Baggio, cioè, ma... No, nella top 10? No, secondo me non c'entra neanche Robby Baggio. Ragazzi, sono stati giocatori, ma che veramente, che oltre a aver vinto, hanno fatto delle cose meravigliose. Ma io a proposito di, stavo pensando al Barcellona un attimo prima con Messi. Cioè, ragazzi, ma Romario,
ma non abbiamo
quello che ha fatto Romario in quella fase.
Van Basten, che forse
Van Basten, dei centravanti
più forti dell'era
forse
moderna,
forse il centravanti più forte della storia
o della storia addirittura,
come centravanti.
Ma Ronaldinho anche, per esempio, Ronaldinho però anche ha avuto un periodo, un periodo di, non è stato continuo, però a livello di valore assoluto, però giustamente sono altri che meritano.
Lo, so, poi,
lo stesso Zico, Nicola,
mamma mia ragazzi,
cioè,
mamma mia,
cioè, diciamo che
sono stati veramente straordinari. Ma Rummenigge, che vince i palloni d'oro, penso sia stato uno degli attaccanti più potenti della storia, oh. Non sarà stato bello da vedere, ma cavolo come incideva, oh. Sì. un carro armato, cioè, ci sono stati veramente dei giocatori che hanno scritto pagine indimenticabili, no? Che non potranno mai essere cancellate, perché hanno poi vinto a livello internazionale, perché hanno vinto le coppe dei campioni, perché hanno vinto i palloni d'oro, perché sono stati protagonisti nelle fasi finali degli europei e dei mondiali. È questo che poi,
cioè,
no,
hanno vinti da protagonisti,
li erige a proprio monumenti della storia, no? L'Olimpo, ne abbiamo parlato tanto in queste ultime ore, l'Olimpo del calcio è un Olimpo che secondo me comprende Diego. Intorno a lui c'è anche una bellissima, c'era stato un bellissimo disegno, no, che ha girato in queste ultime ore, con Diego che tiene lo scettro in questo, sì, Olimpo, esatto, e tutti gli altri grandi della storia. Io continuo a credere Diego lì sul trono, intorno a lui quanti? Meno una quindicina.
Anche se non tutti,
però non riesco adesso, non riesco a inserirci Del Piero, non ci riuscirei. Non tutti allo stesso
livello. Io farei una gradualità di
e Beckenbauer, dove lo mettiamo?
Chi?
Beckenbauer e Scirea. Cioè, dobbiamo parlare anche di difensori, Paolo Maldini, Franco Baresi,
esatto,
e Rude Kroll,
Buffon, dai,
e Buffon e Cannavaro, cioè veramente ragazzi, gente che ha fatto
però
la storia.
Cannavaro è esploso, no, in quel, ma... però Buffon continua, però quegli altri che hai nominato tu, cioè Beckenbauer,
veramente, ragazzi, non stai... che bello, uno ci ripensa. Andiamo, dai, altri messaggi audio.
Buonasera Nicola.
Sono George Best, giustamente un amico ci ricorda, è stato, scusami, George Best anche, è stato un protagonista, un talento pazzesco, è un pazzo scatenato, ma anche lui ha fatto comunque, nonostante la sua follia, grandi cose. Prego.
Buonasera Nicola, sono Antonio da Battipaglia. Ti vorrei raccontare un aneddoto di quando ero ragazzino a proposito di Maradona. Io super tifoso della Juve, una domenica fatto, io sono di Baccarata della provincia di Salerno, fatto in treno direzione Roma, c'era Roma-Napoli, senza né biglietto del treno né biglietto dello stadio. Nel treno la gente ci chiedeva: ma se tu non sei tifoso del Napoli, perché vai a Roma a vedere il Napoli? E io ho risposto: pagare a Maradona. Forza Juve sempre.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ci mancherebbe. Un altro grandissimo che so che stavo leggendo qualche giorno fa, mi sono molto dispiaciuto, sta attraversando un momento delicatissimo, è Gerd Müller. Cioè ragazzi, Gerd Müller negli anni 70 era un cobra nei 16 metri, vinto tutto con la Germania, un europeo, un mondiale, i titoli, le coppe dei campioni col Bayern. Cioè ragazzi, sì, veramente stanno lì, sono nell'Olimpo. Ecco perché dico che ci sono giocatori che sono stati straordinari, che trovano collocazione nell'Olimpo del calcio, altri che girano intorno, insomma, sono lì ancora attaccati alla scala, che cercano di salire, ma nell'Olimpo probabilmente non c'entrano, non riescono ad entrarci. E tra questi credo che ci sia il nostro amatissimo Alex Del Piero. Nell'Olimpo, io tra i grandi della storia, proprio non,
no,
quei 20, insomma, 20, dai, diciamo una ventina, non riesco ad inserirlo. Andiamo con altri audio, poi magari io, ragazzi, avrete, non lo so, poi dipende dall'interpretazione che date, no, del calciatore e di quello che rappresenta per voi, però noi dobbiamo fare un discorso, insomma, diverso.
Oggettivo, dai,
su quello che è stato anche a livello internazionale, quello che ha rappresentato, Alex a livello internazionale è stato un grandissimo, ma non posso assolutamente collocarlo tra i più grandi del calcio internazionale della storia. Perché ha segnato un gol importantissimo in un mondiale, purtroppo non è stato mai molto fortunato con la maglia azzurra, con la Juve ha vinto una Coppa dei Campioni a calci di rigore e ha segnato
ha segnato
a Tokyo, e c'è quello incastonato dalla sua carriera internazionale, c'è soprattutto il gol di Tokyo, no? E poi ne ha fatti tantissimi, ragazzi, in Champions League, ci mancherebbe. Però dai, vabbè, ma è un discorso interessante, può anche dividere. Andiamo avanti con altri messaggi, Federico, grazie.
Ciao, sono Pino.
Ciao, Pino.
Secondo me Maradona non è avvicinabile da nessuno. Mi dispiace dirlo da juventino, ma io, avendolo visto anche in allenamento, che è uno che palleggia con il tacco, io non l'ho mai visto da nessuna parte, l'ho visto in allenamento qua vicino a casa mia. E poi metto Cristiano Ronaldo e Michel Platini.
Grazie, grazie. Una bella classifica.
Sì.
Che ne pensate su questo discorso anche di Del Piero? Siete d'accordo con me, con noi, insomma?
E non sviate però la questione di
Bale. A prescindere
dal tifo,
dall'amore, dalla passione che abbiamo per Alessandro, pensate che sia corretto, no? La nostra riflessione, il nostro pensiero, insomma, non collocarlo, comunque non riuscire a trovare la collocazione tra quei 15-20 proprio mostri sacri della storia. E beh, vedremo, dai, adesso... potete esprimervi ovviamente, adesso no, sono curioso, stavo dicendo adesso magari andrò a leggere qualche messaggio proprio sull'argomento. Sì, ascoltiamo un altro audio però, dai, grazie.
Ciao Nicola e Quintigliano. Ciao. Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Io non penso che sia cosa buona e giusta far riposare Cristiano, stia rimpiangendo i punti con Crotone e Verona e diciamo se ci fosse stato Cristiano avremmo sicuramente vinto. Adesso a Benevento lo facciamo rifiatare. Secondo me avremmo potuto farlo rifiatare con la Dinamo, visto che siamo già qualificati. Ma detto questo,
il problema è che non avrebbe accettato.
Pirlo scelto così, bene così, non mi permetto di criticare Pirlo.
Grazie, grazie. Io credo che non avrebbe accettato, ragazzi. Torniamo anche alla riflessione che abbiamo fatto in apertura con Antonio Barilla. Che faceva Quintiliano
perché
lui.
Il palcoscenico internazionale.
Questa l'accetta.
Lui vuole giocare sempre.
Questa è Vigorito di Benevento.
A parità sceglie sicuramente
lui
l'Europa.
Lui dice però fammi giocare mercoledì. Anche perché ragazzi, fatemi dire una cosa. Giusto la riflessione che abbiamo fatto prima, peso specifico. Importante domani, importantissimo. Ci possiamo concederci mezzi passi falsi. Ma anche con la Kiev non possiamo concederci mezzi passi falsi se vogliamo cercare di raggiungere... quelli di Barcellona, anzi di scavalcare quelli di Barcellona in classifica.
Ti giochi il faccia a faccia di Barcellona perché, per il primo posto.
Perché se un obiettivo è anche riuscire ad acciuffarli per il primo posto, e dobbiamo superare la Kiev, perché se dovesse maturare una partita simile a quella con il Ferencváros, andiamo lì a
arrivi secondo e
andiamo lì a Barcellona in passerella. E mi dispiacerebbe. Proviamoci ad arrivare primi, eh. Comunque io preferisco sempre arrivare primo che secondo, che comunque vai poi, questo vale, non pensiate che siano chiacchiere, vai magari ad evitare alcuni, poi le classifiche si formano nei vari gironi ogni anno in maniera diversa, però io preferisco sempre arrivare primo, perché sicuramente come percentuale statistica, ragazzi, non è pensiero mio,
sì,
come statistica,
negli ultimi due
rischi
anni,
meno,
però ci sono state delle seconde classificate.
Sì. Però percentuale, insomma, da quando sì, cioè, esiste questa cosa, ti dice che la percentuale ti dice rischi meno se arrivi primo. Ce lo racconta la storia.
Storicamente
come,
sì.
Come dati statistici, no? Allora proviamoci, se abbiamo la forza, poi se gli altri saranno più bravi, complimenti a loro. Allora, facciamo una cosa, sono le 15.39, che cosa sto dicendo? Le 15.59.
Ci sono un po' di messaggetti.
Tra poco li andiamo a leggere. Però anticipiamo di un minuto la pausa, rientriamo tra poco, dovremmo ritrovare, oggi è il suo compleanno, un grande, a mio avviso, ex centrocampista della Juventus, a cui siamo comunque affezionati e legati, solo due stagioni con noi ma ad altissimi livelli, magari avete già capito, compleanno, centrocampista, due stagioni con noi, vi ho dato diversi indizi, lo dovremmo ritrovare subito dopo il break per fargli gli auguri di buon compleanno. Stiamo parlando di Lionello Manfredonia, linea Federico.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Bentrovati amici, secondo tempo di questa puntata del 27 novembre di Stile Juventus, Nicola De Bonis e Quintiliano Giampietro. Federico Rossi, questo lo schieramento odierno. Allora, tanti messaggi da leggere, tra poco verremo da voi, altri da ascoltare, i temi sono tanti. Scusate, sono tanti e fanno discutere, insomma, stuzzicano la fantasia dei nostri amici all'ascolto. Ce ne sono davvero diversi, anche su quello sui campioni del passato, sui grandi protagonisti del calcio, bello.
Di fuori classe e campioni rispetto alla morte di Maradona, come già avvenuto nelle coppe, quindi da parte della UEFA anche la Lega Calcio ha deciso domani tutto il weekend di campionato minuto di silenzio, lutto al braccio, al decimo minuto di ogni gara verranno proiettate le immagini di Maradona teleschermi, così come durante il riscaldamento verrà proiettato il riscaldamento di Maradona, che fece praticamente uno spettacolo.
Sì, il balletto in Germania, esatto. Life is life in sottofondo. Giusto così, assolutamente. Allora torniamo anche un po' a quegli anni 80. Lui l'ha vissuti da assoluto protagonista, con la maglia della Lazio, con la maglia della Juventus, con la maglia della Roma. È stato, come dicevo prima, uno dei giocatori secondo me più forti, dei centrocampisti più forti, non solo centrocampista, perché credo sia stato davvero un giocatore completo che poteva ricoprire diversi ruoli. Oggi è il suo compleanno e lo vogliamo festeggiare, intanto lo introduciamo così. Buon compleanno e bentrovato a Lionello Manfredonia. Ciao Lio!
Grazie,
ciao Lionello.
Grazie a te, grazie a te e tanti auguri di buon compleanno. Sei un giovanotto, eh?
È un giovanotto. 64 anni, abbastanza bene, dai. Va bene così.
Lio, ascolta, io te la devo fare questa domanda, ovviamente, perché l'hai incrociato tante volte. È stato davvero il più grande di tutti?
Ma sicuramente è un fenomeno, è anche un ragazzo anche molto semplice, non si lamentava mai, giocava alla grande, aiutava tutti i suoi compagni, era proprio un campo, era un grandissimo.
Sì, tutti ne parlano così, un motivo ci sarà, insomma, aveva grande rispetto per gli avversari, ricordiamolo sempre. Credo che sia giusto.
Sì, ma anche gli avversari avevano rispetto per lui, perché certo. Si faceva ben volere, non era... Era sempre molto tranquillo, era un grandissimo fuori classe.
Simulava praticamente zero, perché non era uno...
Ragazzo splendido, un ragazzo umile. Purtroppo ha avuto dei problemi fuori al campo, che lo hanno un po' condizionato, ma in campo non gli si poteva dire nulla.
Perfetto, grazie. Ci faceva piacere ascoltare anche il tuo pensiero su Diego Armando Maradona. Allora, questa Juventus io la segui ovviamente con simpatia, con affetto. È una squadra che si è rinnovata, lo abbiamo detto tante volte, abbiamo questo giovane tecnico, deve trovare credo la combinazione vincente. Che dici, ci riuscirà?
Ma chiaramente è una squadra in costruzione, ha tantissimi campioni, bisogna assemblarli e dipende molto chiaramente dal numero uno al mondo in questo momento, Cristiano Ronaldo, però ci sono tantissimi altri giocatori che possono fare la differenza e mi sembra insomma che in questo momento la difesa sia messa migliorata, anche se c'è l'assenza di Chiellini, sicuramente infortunato, e Bonucci, però De Ligt sta andando molto bene, quindi diciamo che la difesa è assestata. Bisogna migliorare un pochino forse la fase difensiva di tutta la squadra, però mi sembra che quando la Juve si distende nel migliore dei modi.
Volevo passare al centrocampo, ho nominato la difesa che lo scorso anno è stato uno dei problemi e al momento sembra non trovi una quadratura giusta. In particolare volevo concentrarmi su Arthur, che lui sta provando, Pirlo, diciamo così, a farlo giocare un po' da regista, ma secondo te può farlo e a quali livelli?
A livelli molto alti, secondo me assomiglia molto a Pjanic nel gioco, forse Pjanic era più forte in certe verticalizzazioni, anche dai calci da fermo sicuramente Pjanic più forte, però diciamo che nazionale brasiliano, insomma è un giocatore molto molto abile anche lui, gioca molto in orizzontale, dovrebbe verticalizzare
un po' troppo,
un po' troppo. Dovrebbe verticalizzare un pochino di più, ma penso che a calcio sappia giocare.
Ah sì, a calcio sicuramente la tecnica non gli manca, devo dire è molto bello da vedere come, come calciatore, come caratteristiche. Lì è una curiosità, perché ovviamente sei molto legato anche alla Lazio. Io credo, l'ho detto tempo fa, credo ancora molto in questa squadra, credo che possa essere protagonista assoluta anche in questa stagione. Che ne pensi?
Ma sicuramente ha avuto dei problemi per il Covid con 3-4 giocatori importanti della rosa che lo hanno avuto, e quindi diciamo che cerca di recuperare in quest'ultimo periodo. È una squadra che ha giocato al calcio un calcio molto propositivo, Inzaghi è un ottimo tecnico, e quindi ci sono tutti i presupposti per arrivare nelle primissime posizioni.
Ma lo vedi alla Juve un giorno, Simone? Perché se ne parla.
Si vociferava che fosse un profilo giusto, e mi sembra adatto sicuramente, sia per quanto riguarda come si presenta, diciamo, dal punto di vista comunicativo, sia come imposta le sue squadre in maniera propositiva.
Certo.
Capitolo Dybala, Lionello, sempre sotto i fari, no? Perché sta vivendo un periodo anche con, diciamo così, contrassegnato da problemi fisici. Però qui ci si chiede: ma in questa Juventus può veramente starci? Parliamo di collocazione tattica.
Ma se discutiamo di Dybala, il calcio finisce, è un fuoriclasse, e come tutti i fuoriclasse va lasciato tranquillo, va lasciato libero di fare quello che vuole, e non può essere chiaramente ingabbiato in schemi precisi. Ma io penso che, conoscendo Pirlo, che è stato un grandissimo nel calcio italiano, nel calcio mondiale, sa che certi giocatori non vanno ingabbiati, e bisogna lasciarlo libero di fare quello che sa fare, inventare. Chiaramente è un periodo un po' giù dal punto di vista fisico, però appena si riprende penso che sia un valore aggiunto per la Juve.
Ma una curiosità, e poi ti salutiamo, Lio. Vedi un Manfredonia per caratteristiche, un giocatore che sappia fare le due fasi in maniera straordinaria, come facevi tu?
Non lo so, perché è un calcio diverso. Io forse ero abbastanza eclettico,
sì,
potevo giocare
molto.
Forse nel calcio di oggi, perché
sì,
potevo giocare in più ruoli, e non, sinceramente avevo un, diciamo, sono andato ai mondiali in Argentina nel 78, ero molto giovane, da difensore centrale, poi ho fatto centrocampista nella Roma, nella Juve, penso bene.
No, facevi addirittura proprio lo stopper, diciamolo, perché per i più giovani eri proprio lo stopper.
Sì, ma nasco però libero nella prima linea della
Lazio. Sì.
E diciamo che sapevo giocare a calcio, e quindi col calcio di adesso forse ci stavo, però ripeto, non è facile poi paragonare i giocatori di varie epoche.
Certo, poi ogni epoca, ogni fase racconta storie di pallone completamente diverse. Lio, buon compleanno e grazie davvero.
Ciao,
è stato
Lionello,
un piacere.
Auguri di
grazie
nuovo.
A voi. Grazie,
ciao Lio.
Grazie
al grande Lionello Manfredonia. Tanti ricordi anche con lui. Solo due stagioni, ma due stagioni emozionanti. Lo scudetto.
Ad avercelo uno così.
Mamma mia, quanto era forte, ragazzi. Lo scudetto, la Coppa Intercontinentale, faceva tutto. Si inseriva soprattutto la seconda stagione 86-87, realizzò, se non sbaglio, Quintiliano, 9 reti, anche una decisiva sotto la Philadelphia nel derby, no? A proposito di derby, ehi ragazzi, tra 8 giorni abbiamo il bovino da il bovino da affrontare, no?
Beh, domani c'è un giocatore che vive un po' il derby, perché Glick gioca con il Benevento.
C'è Glick, rompevo anche abbastanza gli zeppidei, era un bel rosicone. Allora Paolino, ti prego, fagli due tunnel, insomma umilialo, grazie Paolino, anche Alvaro, chiunque scende in campo. Insomma Glick mi stava proprio, non lo digerivo, sempre quell'atteggiamento, vabbè, sì. Era il capitano del
bello
Toro,
duro poi,
faceva il capitano del Toro, insomma, entrava nel personaggio e ci sta. Abbiamo una carrellata di messaggi di testo da leggere, evitiamo i pronostici, Quintiliano, ricordiamo il giochino del pronostico, il risultato esatto è primo marcatore, il più bravo e i più bravi ci terranno compagnia nella puntata del lunedì.
Evitiamo o odiamo?
No, evitiamoli, perché sennò, perché vedo che ci sono
però
tantissimi.
Alcuni hanno due o tre temi insieme.
Ah, se uniscono altri temi ci mancherebbe. Vai, prego.
Allora, 4-2-3-1, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alexandro, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Dybala, Chiesa, Morata. Fabio, se Maradona avesse giocato nella Juventus, i tifosi avrebbero dimostrato lo stesso affetto dei napoletani? Grazie, boh, non lo sappiamo, ma penso di sì. Buon pomeriggio ragazzi, siccome CR7 non è stato convocato, secondo voi dovesse fallire la partita nuovamente, Dybala andrà via a gennaio? Saluti da Francesco, secondo me no. Risultato finale 3-1, primo marcatore Rabio Pino da Torino. Buon pomeriggio a Nick, Quintiliano, a tutta la redazione di Radio Bianconera. Per me domani vinceremo 2-1, primo marcatore Dybala. Max da Pesaro, adesso li sto leggendo, Nicola, tanto vado veloce. 4-2-3-1 è lo stesso messaggio di prima. Buon pomeriggio Bianconeri, domani secco 0-3 con Morata che apre le marcature. Ho letto che Moratti avrebbe fatto carte false per Maradona. Com'è che si è ridotto a fare passaporti falsi per Recoba? Saluti da Andrea.
Bella questa. Caro presidente Moratti, le sue carte false le conosciamo abbastanza bene, sì.
I tre calci, a proposito, l'Inter ha denunciato un rosso di bilancio di oltre 100 milioni.
Benissimo, noi gli auguriamo ancora peggio, prego.
I tre calciatori più forti di tutti i tempi, Maradona, Diego Armando Maradona, poi i calciatori terrestri, Carlo Alberto da Napoli. Ciao ragazzi, la notizia della non partenza di Ronaldo non mi va giù, era meglio farlo riposare con la Dinamo Kiev, partita ininfluente, mentre se prendessimo dei punti con il Benevento sarebbe inutile continuare a parlare di scudetto se perdessimo. Carlo da Piglio.
Non è proprio ininfluente però la partita con la Dinamo Kiev, ragazzi, me lo dico.
Il Benevento è più forte del Ferencvaros, qualcosa quindi se abbiamo rischiato con il Ferencvaros, partiamo concentrati per Benevento. Vincenzo, risultato esatto 0-2, marcatore Morata Andrea. Dybala quest'anno neanche farà niente, ci scommetto quasi qualsiasi cosa, deve andare via ad approfittare e comprare giocatore dove c'è bisogno. Addirittura bocciatura secca. Ciao ragazzi, Dybala non è né trequartista né uno esterno d'attacco a tre, è una seconda punta. Il miglior Dybala a mio parere è stato nell'attacco in HD insieme ai Wayne, quindi ha bisogno di avere un centravanti vero al suo fianco. Stefano da Ferrara, pensavo fosse De Bonis con questo messaggio.
Adesso sì, ma le stesse parole. Secondo me però più che bene con Higuain, ma ancora di più con Manzo.
Sì, un centravanti più centrale. Almeno dell'ultimo Higuain no, perché Higuain dell'ultimo si era molto trasformato. Cristiano ha giocato tra il 1 novembre e il 24 novembre, 605 minuti in 8 partite. E soprattutto...
No, scusami un attimo, quindi volevo chiedere a alcuni amici perché stavo scorrendo qui i messaggi. Ragazzi, non potete mandare 5-6 messaggi di testo, vi prego, cioè, perché ci complicate la vita. Grazie.
Diceva questo nostro amico, tra il 1 novembre e il 24 605 minuti in 8 partite, compresa la nazionale, e soprattutto 90 minuti in tutte le 4 partite negli ultimi 10 giorni. Credo che il tono di riposo sia più che giusto, a prescindere dal Covid. Pino da Torino. Un po' di risultati esatti, Nick, quindi secondo il tuo pensiero Dzeko sarebbe stato perfetto sia per Dybala che per CR7, giusto? Risposta?
Non lo so.
Perché nemmeno Dzeko il centravanti no, fisso neanche, è quasi un regista, è un regista
è
avanzato
un
quasi.
Esatto. No ragazzi, io parlo proprio da quello che appena esce dall'area di rigore non è capace praticamente di far nulla. Avete capito che tipo di centravanti intendo io?
Peppe
quello che vive lì, che vive, mette la tenda lì, io quello dico. Se con quello Dybala secondo me rende al massimo quel tipo di giocatore.
Peppe Prego. Ci chiede, ma oggi Pirlo non parla, in realtà era fissata per le 18, ma anche la scorsa settimana era fissata per le 14.30, salvo poi rinunciarci e fare l'intervista solo per Juventus Channel.
Ok, Juventus TV.
Juventus TV. Maradona, Messi e Baggio, i tre migliori, unici. Ciao ragazzi, Sergio da Palermo. Maradona, Pelé e Ronaldo, il fenomeno. Rosario da Frattamaggiore, buon pomeriggio ragazzi, anche se secondo me è una classifica che non è fattibile perché ogni epoca è a sé stante. Il podio dei calciatori che ho visto giocare: Maradona, CR7, Van Basten, Francesco, Pelé, Maradona, Ronaldinho, togliendo gli attuali Messi e Ronaldo. Ciao, io sono classe 86, quindi il Maradona, di Maradona ho visto poco e niente, un peccato davvero. I miei tre assoluti: al terzo posto Zidane, al secondo Messi, al primo CR7. Da quando c'è Ronaldo, né Allegri, né Sarri, né Pirlo fino ad ora sono riusciti a trovare un ruolo per Dybala. Ha ragione Nicola, seconda punta con un centravanti, Angelo. Per i primi tre dico quelli che ho visto giocare: Ronaldo il fenomeno, Ronaldinho e Messi. Andrea da Sabaudia, non dimenticatevi di Zico, per fantasia secondo solo a Maradona, l'abbiamo nominato prima, ce ne sono
mamma
tanti
mia, ragazzi.
Zico. Pensare che anche lui è stato nel campionato italiano in quegli anni
Zico ragazzi e anche lui però ok a livello internazionale importanti, ma gli è mancata la grande vittoria. Doveva essere probabilmente quella dell'82, gliel'abbiamo sfilata sotto il naso quel 5 luglio al Sarria di Barcellona.
Che bello. Primo Pelé, secondo Cruyff, terzo Maradona, Walter da Tenerife, un saluto. Quarto Beckenbauer, quinto Platini, sesto Zidane, settimo Messi, ottavo Charleron, nono Xavi Hernandez, decimo Ronaldo.
Chi sarebbe Charleron? Sarà Charles, forse.
Ha scritto Charleron.
Sarà Charles.
Ha fatto un misto tra Charles e non lo so.
E Ron, il cantante.
Buon pomeriggio, domani mi aspetto una prova speciale e convincente del nostro numero 10. Voglio vedere un Dybala che prende la squadra per mano e la conduce alla vittoria, vista l'assenza di CR7 Silvano da Empoli. Ciao Nick e Quintiliano, domani speriamo innanzitutto di vincere, il mio pronostico 1-3 con primo gol di Morata. Ronaldo, il fenomeno è durato quanto? 2 anni, dai. Sergio da Palermo. Sì, però il valore assoluto del giocatore non si discuta.
Amico mio, sai, 2 anni, però forse ti ricordo, se vai a prendere l'almanacco del calcio, c'è una Coppa del Mondo giocata in Corea e Giappone nel 2002, dove con una gamba sola ne fa 8 e trascina i verde oro al titolo mondiale. Una gamba sola, una.
Quello volevo dire.
Dunque, amico mio, non è proprio durato 2 anni, perché anche a Madrid si è fatto sentire, ha bussato forte, nonostante tutti i problemi che aveva alle ginocchia. E nel 2002, ripeto, con tutti i problemi che aveva alle ginocchia, è andato in Corea e ha trascinato il Brasile alla vittoria del mondiale. Non so. Trovatemi uno nella storia di una finale del campionato del mondo, se un 2-0 secco con doppietta di un giocatore. Trovatemi.
Zinedine Zidane.
C'è solo lui. Dov'è? Non sto dicendo Hiroshima, ma che cosa? La finale del mondiale a Yokohama, dov'era? Non era a Tokyo, no? Quando fece la doppietta con... Ci fu l'errore quello là del grande portiere tedesco del Bayern, no? Il gigantone Oliver Kahn. Realizzò la doppietta, ma poi ripeto, realizzò 8 reti nella fase finale e tutte pesantissime.
Finale, però Zidane 2 le ha fatti in una finale proprio contro il Brasile.
Sì, in Francia ne fece 2 di testa, sì, assolutamente. No, però dico doppietta secca 2-0, Ronaldo c'è solo lì. Insomma, vai.
I metri non lo so, ma le nazioni con i giocatori più forti, ho fatto una classifica un po' diversa, Brasile, Argentina e Francia. Ciao da Natalino. Vedi, Natalino per salvarsi in calcio d'angolo. Ciao ragazzi, Maradona, Platini, best, ho visto solo dei video ma mi fa impazzire il suo dribbling, viaggio da Parma. Tra i più grandi campioni cito il nostro Padoin, eroe in campo e talismano fuori, onore Andrea D'Agliana, questa è bella di Padoin, dai su. Ironizza Pelé, perché tra metà anni 50 fino al mondiale del 70 è stato il protagonista assoluto, poi Cruyff, quello che ha cambiato il modo di giocare con la sua Olanda e di Spagna, ha stroncato il potere dittatoriale del Real con il suo Barcellona, e poi l'immenso Platini, che con nonchalance francese sabauda per 7 anni è stato il dominatore del calcio mondiale. Mi fermo qui perché è troppo lungo. Gerardo dall'Ontario, pensa Nicola. Ciao ragazzi, da Marco il trattorista, sono del 72, quindi vado dall'80 in poi. Effettivamente ce ne sono troppi da racchiudere in soli 3: Platini, Zico, Del Piero, Van Basten. Se provo devo mettere Maradona, Zidane e Messi. Ciao Nick, Maradona, Zidane, CR7, Valerio. Nicola, secondo me anche Platini super, assolutamente. Sergio da Palermo, l'abbiamo detto dopo. Io inserirei George Best. Paolo, ciao ragazzi, siete grandissimi. I miei tre sono: primo in Italia Rivera, primo in Europa Platini, primo al mondo Maradona. Forza Juve tutta la vita, Ciro da Novara.
Interessante, primo in Italia Gianni Rivera, primo in Europa Michio Platini e primo nel mondo Maradona. Bello.
Nick Baggio stava facendo vincere il mondiale all'Italia nel 94, assolutamente, nell'Olimpo. Sergio da Palermo, io concordo con Sergio. Buon pomeriggio.
Nell'Olimpo insieme ai 15 più grandi ci metti Baggio?
15 hai detto?
15 20, avevamo
detto. Prima hai detto 20.
20? Vabbè. 20? Sì, forse nei 20 ci potrebbe rientrare, è vero.
Buon pomeriggio Nicola e Quintiliano, al primo posto metto Maradona e Pelé, al secondo Cruyff e Platini, al terzo Zico, Ivo da Pietraligure, un po' di
casino,
di giocatori che hanno, si devono dividere il premio. Ma il nostro Sivori, già citato?
Omar.
In realtà l'aveva citato Nicola, però ho detto, troppo dietro, ce ne sarebbero tanti.
No, vabbè, se tiriamo in ballo Pelé dobbiamo dire.
Senti, questo Nicola ti piacerà secondo me, Eusebio Puskas Garrincha.
Vabbè, però lui rimane insomma.
E Meazza entrano nei primi 10. Cari saluti, Andrea da Bruxelles.
40-50-60, lui dice. Tira in ballo 40-50-60. Vabbè. se per lui sono quelli va bene, sì, però, no, insomma, per nel fuori Maradona, Pelé, Zico, Ronaldo, Messi,
è un tutti po' dura quelli, così
dura però, insomma,
anche lì. Ciao ragazzi, credo che fino all'infortunio Del Piero era, fosse a un livello altissimo, dopo è stato grandissimo, ma mai più a quei livelli. Io non ho ricordi calcistici precedenti il 96, quando avevo 11 anni. Mi sembra assurdo parlare di giocatori che non ho mai visto. Allora, negli ultimi 24 anni metto CR7, Messi, Execuo, Zidane, Ronaldo il fenomeno, potenzialmente primo, ma di fatto no. Execuo con Ronaldinho. Lo so, non Messi 5 imbrogliato, Pino da Torino.
Va
Del
bene.
Piero, dopo Del Piero, idolo campione assoluto. Io non ho vissuto Scirea, quindi per me è il campione juventino più grande. Ma ad essere onesto, sul valore assoluto tecnico, condivido. Non può stare nella top 10 assoluta, nella top 50. Sì, da italiano, sempre ho visto
attimo,
più forte
quindi,
Baggio,
grazie.
E pure Totti.
Ok, ok. Poi ci torneremo ad altri messaggi di testo perché sono tanti. Poi diventa anche difficile, no? Perché sono veramente. Una lunghissima catena. Possiamo andare con degli audio, dai, tagliamo un attimo, blocchiamo un attimo i messaggi di testa, andiamo con gli audio. Allora ragazzi, è ancora vivo ovviamente il nostro gioco del pronostico, ci mancherebbe. Risultato esatto, primo marcatore di Benevento Juventus, le streghette contro la vecchia signora, più bravo e più bravi ci terranno compagnia nella puntata di lunedì come opinionisti e come spesso ripetiamo saremo noi a contattarvi. Tre più grandi della storia, magnifici tre, difficilissimo ma divertitevi. E poi Ronaldo non convocato, siete d'accordo? Dybala domani, a mio avviso domani Paolino deciderà la partita, ma questa è proprio una personalissima sensazione. Adesso però direi di, a proposito di sensazioni, andiamo a sentire proprio le sensazioni dei nostri amici. Prego.
Ciao Nick.
Ciao.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio. Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Secondo me è un altro calciatore eccezionale che ha portato il Portogallo quasi sulla vetta del mondo è stato Eusebio, mi dice
nera,
mio padre, che era veramente fenomenale anche lui. Che ne pensate?
Sì.
Un abbraccio.
Sì, fenomenale.
È un altro di quelli che non potresti escludere.
Insomma, negli anni 60, così a cavallo tra i 50 e i 60, direi di Stefano, Pelé, Omar, Eusebio e Puskas probabilmente. Sono quelli, poi arrivò Gianni Rivera, però la metà degli anni 60 iniziò a brillare la stella del fuoriclasse piemontese. È divertente ragazzi, è bello, vai Federico.
Allora, salve, sono sempre Pino Laudando.
Ciao Pino.
Da Benevento. Per me, dopo Maradona Benevento, c'è oggi solo Zidane.
Zizou.
E poi
Zidane ha detto Zizou.
Bene. Grazie a tutti e sempre complimenti per la trasmissione.
Grazie. Dunque il nostro amico vota per Zizou. Io devo dire una cosa. Dal punto di vista della giocata pura in mezzo al campo, l'unico, proprio come giocoliere puro, per alcune movenze, seppur completamente diversi, uno alto quasi 1,90, l'altro 1,67-68, e beh Zizou un po'... è l'unico che forse possiamo un po' paragonare a Diego, vero? Io ricordo quel Francia-Brasile al Mondiale del 2006, ragazzi.
Però sempre per un aspetto.
Che cosa fece? Zizou là col pallone, in mezzo al campo, Veroniche, Giochetti, non lo prendevano. Cioè davanti a, diciamo, ai proprietari del calcio, della tecnica a meno del pallone, io li umiliò. C'è un video, ragazzi, andatelo a vedere su YouTube per chi non ricordasse quella partita. Io rimasi incantato da quella partita di Zidane. Raramente avevo visto un giocatore così, in una partita così importante, un quarto di finale mondiale contro il Brasile, questo prendeva palla e faceva delle cose che veramente ho visto fare solo a Maradona in mezzo al campo.
Sì, è vero.
Sei d'accordo?
È vero, te lo dicevamo anche prima.
Poi ne avevamo parlato anche
nota
prima.
Di servizio, Nicola, prima Peppe, se non ricordo, caduto prima di Lazio del Cagliari, anche oggi Andrea Pirlo sarà ai microfoni di Juventus TV dalle 17, quindi niente conferenza stampa. Sta succedendo ogni settimana così, mi sembra, Nicola.
Immagino che
ci ripensano, quando... magari poi all'ultimo decidono di non fare la
conferenza. Forse quando ci sarà tornerà la zona arancione, immagino.
Sì.
Credo in Piemonte
che credo sicuramente dipende dal discorso
le
Covid.
Conferenze stampa. Va bene. Allora amici, sono le 16:30 spaccate in questo momento, hai visto? Stavolta lo posso dire. 16:30, tra poco ritroveremo il caro Fabio Elena con la sua rubrica Lezioni di Storia, torneremo su un Benevento Juventus, l'unico Benevento Juventus giocato nell'aprile 2018 lo rivivremo anche.
Farà discutere Cabrini, te lo dico, diciamo quello che ha detto su Maradona.
Ah, ok, perfetto. Ci sono anche dichiarazioni di Cabrini su...
e del manager, quelle sono molto tristi invece.
Ma adesso le commentiamo, dai, le leggiamo e poi le commentiamo insieme. Linea a Federico adesso.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
La Juve gol, che fatica che ti chiedo. Forza Juve, facci un gol. Forza Juve, la Juve.
Tutta la settimana io penso solo a te. Forza Juve, tu unico dell'amore, una grande passione che c'è dentro di te.
Verso Di Pala, ma Paolo Di Pala! La Juventus è in vantaggio, minuto numero 16 dal primo tempo, il capolavoro, l'affresco di Paolo Di Pala. Fischio dell'arbitro, Di Pala contro Puggioni, parte il tiro di Di Pala, la palla in rete, la tripletta è servita di Paolo Di Pala al Vigorito, Benevento 2, Juventus 3. Uno contro uno del brasiliano sul terzino sinistro, lo dribbla ancora Douglas Costa, Douglas Costa! È una magia, è un gol fantascientifico di Douglas Costa, minuto numero 37 della ripresa, uno dei gol più belli di questa stagione.
Queste erano le emozioni dell'unica sfida giocata a Benevento in Serie A tra Benevento e Juventus, aprile 2018, 2-4, che era anche difficile, poi riuscimmo a trovare appunto le tre perle di Paulino Dybala e l'ultimo gol meraviglioso di Douglas Costa che fissò il risultato appunto sul 4-2 per la corazzata di Max Allegri. Ricordo bene quel pomeriggio, giornata soleggiata, fu una bella partita, ripeto, anche combattuta. E attenzione a non prendere sotto gamba l'impegno, assolutamente. E tra poco ci colleremo con Fabio Elena per la sua rubrica Lezioni di Storia. Quintiliano, andiamo a leggere qualche messaggio.
Al volo prima quello che ha detto Cabrini.
Ah sì, a proposito, è vero,
sintetizza,
ragazzi,
un po', scusate. Nicola, diciamo la verità, un po' il pensiero di tanti, no?
Cabrini, parole forti.
Ha una TV peraltro irpina, dice: se Maradona avesse giocato nella Juve invece che a Napoli sarebbe ancora vivo. L'ex campione bianconero aggiunge: l'amore della città partenopea è stato tanto forte quanto malato, l'ambiente di Torino lo avrebbe salvato.
Dichiarazioni molto forti di Cabrini,
molto più amare quelle del suo manager storico, peraltro, Nicola.
Sì, anche quelle leggiamo.
Che lui dice: Stefano Ceci rivela, Diego si è lasciato morire, è sempre stato un uomo solo, negli ultimi mesi era davvero stanco, ma fino a 2 anni fa giocava a padel con gente molto più giovane, si è lasciato andare fisicamente e mentalmente.
Un po' la sensazione che si sia andato a perdere negli ultimi anni c'è stata. Si era ripreso, poi ha avuto quelle esperienze da allenatore, comunque belle dal punto di vista umano, quella in Messico. C'è anche una serie, l'ho vista qualche tempo fa su Netflix, bellissima, sono, mi sembra, una decina di puntate. C'è proprio una serie, hanno seguito Maradona nella sua avventura, credo, il Pumas in Messico, squadra di Serie B, fece anche bene perché per
poi
due volte portò
fu ricoverato anche durante quell'esperienza lì. Io mi chiedo, Nicola, ma possibile
finale,
che...
in finale dei playoff, poverino, cioè la finale dei playoff,
esatto,
per raggiungere,
esatto.
Fece anche bene, ha lasciato un grande ricordo, era in buona forma.
Però Nicola, possibile che tra il periodo in cui era giocatore e quando, fino a quando non abbia trovato una sola persona che gli abbia, diciamo, così l'abbia indotto.
Dovremmo fare una trasmissione di 4 ore, 5 ore, perché evidentemente in tanti lo hanno sfruttato. Lui, persona, ripeto, molto sensibile, molto fragile.
Molto fragile, sicuramente.
Molto fragile. E queste dichiarazioni di Cabrini, in alcuni passaggi sono condivisibili, probabilmente non avesse, però non sarebbe stato Maradona, ragazzi, torniamo a quello detto ieri, probabilmente avesse sposato la Juventus, l'ambiente juventino,
la stessa città,
ma certo,
la stessa città, perché lui dice Torino sicuramente
questa sobria, la sobria Torino, elegante, sobria, probabilmente sì, lo avrebbero dovuto andare a prendere qualche occasione sicuramente il dottor Giuliano, Morini, il Trapp o Boniperti, però forse avrebbe avuto una carriera diversa, non lo so ragazzi, però io personalmente lo amo proprio per quello che è stato, complessivamente, anche per quello che non è riuscito a fare, oltre a tutte le cose che ha fatto come calciatore, ma anche quello che le cose anche sbagliate che lo rendono però eterno, lo rendono un po' immortale, entra nella leggenda, muore a 60 anni e probabilmente l'epilogo non poteva essere diverso, ma su questo son convinto, l'epilogo non poteva essere diverso. Io non lo so se fosse venuto a Torino la Juventus in quegli anni, se come dice Gabrini avrebbe vissuto di più, perché comunque Gabrini dice una cosa forte,
è fortissimo,
molto chiaro.
Tanto forte l'amore di Napoli quanto malato.
Quanto malato, ma credo che sia giusta come analisi complessiva, sia assolutamente giusta, perché comunque abbiamo conosciuto il personaggio, sono tanti documentari, tanti docufilm, ragazzi, io sapete quanto ho amato Maradona e quanto amo Maradona, li ho visti tutti, ho letto libri, ed è così.
Però Nicola, tu dici forse poteva andare, però ma possibile che solo sfruttatori lui abbia incontrato durante il suo percorso, ma qualcuno
sono incollati
che ne so, l'avesse indotto a dire Diego,
ma vabbè,
che ne so,
quindi ma io ti ho ricordato quello che è successo ieri, ma una cosa sì, ieri ti ho ricordato quello che è successo in Russia,
sì,
in otto dentro quel box, e lui era completamente ubriaco e non lo porti via, esatto. Se gli vuoi bene,
mamma mia.
E non lo porti via, sei un balordo, non sei un amico, vigliacco.
Che tristezza.
Vigliacco ovunque tu sia, vigliacchi. Non l'avete portato via. Ma dai. E quella è la fotografia.
Sì, è
di quanto lo abbiano sfruttato.
È l'emblema, sì. È
perché tu amico lo prendi, gli dai due schiaffoni.
Ma probabilmente non lo porti
via. Via, Diego, te ne devi andare. Perché non sei proponibile davanti agli occhi del mondo. Gli occhi del mondo, la Coppa del Mondo, lui il più grande calciatore della storia, che si presenta completamente ubriaco con gli occhi rivoltati, ragazzi, con gli occhi rivoltati, in Russia. E dai. Una cosa, ma qui gli amici, dov'erano gli amici lì? Lo lasciano completamente, ma non sono amici, sono sanguisughe, sfruttatori, perché un amico ti protegge. Un amico ti protegge e ti dice, Diego, no, via, andiamo via. Vabbè, dai, allora chiudiamo il discorso, abbiamo parlato già ieri.
Ha parlato Cabrini.
Sì, ci siamo tornati giù. No, vabbè, ma le dichiarazioni di Cabrini, ripeto, in parte vanno condivise.
Molto dure.
In parte vanno anche condivise. Ok, ce l'abbiamo in collegamento via Skype. La sua rubrica del venerdì ci dirà qualcosa sull'unico Benevento Juventus. L'abbiamo appena rivissuto con le emozioni dei gol realizzati da Paolo Dybala e Douglas Costa. Lezioni di storia in collegamento. Fabio Elena, ciao Fabio.
Ciao ragazzi.
Ciao Fabio.
Caro Fabio, ben trovato. Dici tutto.
Ascoltavo con grande interesse le vostre parole.
Sei d'accordo? Condividi? Un amico ti porta via, no?
Io ti posso dire sull'aspetto torinese, quello io continuo a dirlo,
sì.
Standoci dentro, essendoci nato adesso, però
certo.
È facile prendere la difesa della città. Io continuo a pensare che Torino città sia uno dei motivi per cui la Juve ha sempre vinto più degli altri.
A Torino
poche tentazioni.
Ma non so se ha poche tentazioni, a Torino i giocatori vivono. Adesso tu mi hai fatto il nome di Paolo Dybala, prima protagonista della partita, dell'unico precedente di Benevento. Ma Paolo Dybala, se cammina per le strade di Torino sotto i portici di via Roma, nessuno gli dice niente, cioè gli chiedono un autografo e poi lo lasciano vivere.
E
non è solo Napoli così, ma è Roma stessa, probabilmente voi lo sapete vivendoci. Io mi ricordo sempre Nedved quando veniva,
sì, anche Roma, arrivato, anche Roma da questo punto di vista, sì, opprimente, sì, uguale, sì,
è,
sì.
È arrivato, lui raccontava, io a Roma in 4 anni sono andato 3 volte in centro perché non potevo vivere, a Torino andavo a fare, certo, la spesa al supermercato, lui abitava fuori Torino lì alla Mandria,
sai che l'ha detto ieri nel documentario, Maradona ha detto non ho potuto vivere le mie figlie perché io devo andare in posti sconosciuti in vacanza,
è stata una cosa veramente, va bene. Fabio, allora, c'è questo precedente, l'abbiamo, sì, rivissuto, tra Benevento e Juventus, era l'aprile del 2018, una, sì, Juventus ferita per l'eliminazione con il Real Madrid, con la malissima...
No, non ancora.
Non ancora? Non c'avevo già...
No, perché quella partita arrivò in mezzo alle due partite...
Ah, è vero, in mezzo, quella... è vero, bravissimo, è vero.
Eravamo reduci dalla rovesciata di Cristiano...
Ah, sì, è vero, ha ragione.
Allo stadium, ma... cioè in attesa di andare a fare quella che poi sarebbe stata un'impresa straordinaria fino,
e amara.
Fino al 90esimo, quando l'arbitro Oliver fischiò quel rigore contro la Juve che poi ci costò l'eliminazione.
Raccontaci, quindi, tutto di quel periodo, Fabio.
Ma direi che quello racconta tutto, racchiude tutto. Quella partita lì arrivò in mezzo a quella doppia sfida contro il Madrid, ma arrivò in un momento tra l'altro fondamentale, perché quella vittoria lì, che poi sembrava scontata, fu piuttosto sofferta, dimostrazione che probabilmente davvero la squadra aveva la testa più alla partita con Real, anche se magari molti pensavano che nessuno sarebbe andato a Madrid con grandi chance di passare il turno, quindi potevano giocare tranquilli, invece poi di fatto abbiamo visto cosa successe. A Benevento fu una partita sofferta, ci furono appunto necessità di 2 rigori e due grandi gol, ma quell'anno col Benevento soffrimmo anche l'andata, quindi evidentemente
allora, vestimmo di bianconero, indossammo quella meravigliosa maglia bianconera con le 3 stelle senza sponsor.
Solo all'andata, sì, all'andata,
che
sì,
bella, ragazzi, che bella.
Era quattro giorni dopo il 120esimo compleanno, quindi era...
Forse la maglia, una delle maglie più belle proprio in assoluto, sì, nella sua semplicità, con queste strisce abbastanza larghe, le 3 stelle, no?
Sì.
Le 3 stelle, sì, cucite, sì, modalità diciamo anni 80, tu mi capisci?
Tu mi capisci.
Unite insieme, guarda, in un mini rettangolino, ecco.
La cosa che mi ha colpito più di tutti, francamente non me lo ricordavo, sono andato a rileggermi il tabellino di quella partita, è impressionante, sì, vedere come siamo... a 2 anni e mezzo, quindi 2 stagioni e mezzo da quella partita, di fatto di quella squadra saranno rimasti in 6 o 7, quindi non è poi vero così che la squadra di questo ciclo sia poi rimasta sempre la stessa.
Beh, quest'anno c'è stata una bella rispolverata.
C'è stata proprio una...
Spolverata lo scorso anno, rispolverata in questa stagione.
Eh sì, perché nel giro di 2 anni sono andati via tanti di quei protagonisti, perché è andato via Mandzukic, poi adesso quest'anno Higuain è andato via...
Pjanic
è andato via...
Costa in prestito, ma
Douglas
Costa.
Certo.
Sì, è andato via Douglas Costa, è andato via Benatia, che era in campo in quella partita, è andato via Rugani, quindi veramente nel giro di pochissimi... C'era
anche Ligt, no? L'ultimo quell'anno, sì, a Benevento era comunque, sì, c'era anche Ligtsteiner, se non sbaglio ancora.
C'era ancora Ligtsteiner, c'era ancora Marchisio, c'era
mamma mia, la vecchia
Sturaro in panchina. Mm-mm. Quindi vuol dire erano andati veramente via tanti, per poi nel giro di poi c'era Higuain in panchina che era entrato, Douglas Costa era entrato anche lui, è partito in corso, quindi.
E che cosa accadeva, Fabio, invece? Scusami, vai, concludi.
No. E poi diciamo che quella partita lì, quella settimana lì avrebbe potuto essere già decisiva per il campionato, perché il Napoli giocava in casa contro il Chievo. La Juve, ricordiamo che con quella vittoria era andata più 7 sul Napoli, sì, di Sarri, sì, e il giorno dopo, giocando di sabato appunto perché doveva anticipare per preparare la Champions, il giorno dopo contro il Chievo il Napoli soffrì moltissimo, rimase parecchi minuti in svantaggio nella partita col Chievo, poi di fatto la vinse al 92esimo con Diawara. Quindi quel campionato che sembrava già chiuso invece poi si riaprì dopo la vittoria del Napoli a Torino con il gol di Koulibaly, e poi invece sappiamo tutti come è andata a finire.
Sì. È la stagione di Inter e Juventus.
Dell'albergo
fiorentino.
Quello,
sì, dove persero lo scudetto.
È proprio quello. Però appunto in quel weekend lì di fatto... che le due squadre erano entrambe in campagna, perché appunto il Napoli in casa e la Juve A Benevento poteva decidersi il campionato, invece fu solo una delle tante tappe di quella emozionante sfida, che poi di fatto credo che sia stato dei nove il campionato più sofferto di tutti.
Pensare a 2 anni e mezzo fa dal punto di vista sociale, politico, economico, fa sorridere, ma cosa fa sorridere amaramente, ma cosa accadeva 2 anni e mezzo fa?
Che eravamo praticamente a 1 mese e mezzo dopo le elezioni, perché era l'ultima legislatura, quella che è in corso adesso, era poi stata decisa dalle elezioni di inizio marzo, e quindi nonostante fossimo a 40 giorni circa dalle elezioni non c'era ancora il governo. Quindi di fatto quasi nessuno conosceva ancora Giuseppe Conte, quindi a quell'aprile del 2018
rimaneva Antonio, Conte più famoso d'Italia.
Rimaneva, sì, infatti. E se la giocano ancora, dai, fino adesso.
Ma se la giocano come? Possibilità di cadere dal ruolo che occupano adesso?
È una bella sfida tra tutti e due.
Ma lo sai che, poi torniamo ovviamente ad altre curiosità, sai che Quintiliano sta vivendo per vedere Antonio Conte cacciato dalla Benedizione? Lui in privato, allora, lui parla solo di quello.
Allora Fabio,
hai visto Conte? Hai visto
qualche
Conte?
Giorno
hai visto
fa
Conte?
Gli ho detto Conte? Guarda che Conte rischia, e lui fece una battuta, radioascoltatore, Quintiliano ha detto che non mangerà il panettone, guardate come va a finire, perché non è più Conte, ragazzi. Questo lo stiamo dicendo da tempo, no? Che non è più lui, dai.
Tu che dici? Non mangerà il panettone?
Ho questa impressione che non farà più quello che ha fatto con la Juve, non se ne andrà via lui.
Anche perché guadagna tanto.
Appunto.
Non sarà lui andar via.
Certo.
Quindi se le cose cambieranno sarà una decisione presa dalla società ma non sua.
Ma certo.
Torniamo alle curiosità. Nel mondo invece che c'era di bello da vedere, da ammirare?
C'erano le elezioni in Ungheria il giorno dopo, che avrebbero vista la vittoria di Orban, visto che siamo qui in tema di Ungheria, che l'abbiamo affrontati
da poco.
Settimana. Tra l'altro, proprio quando era intervenuto tu, Quintiliano, a ieri oggi, avevamo raccontato, proprio avevo letto un pezzo molto dettagliato, come in Ungheria, da quando c'è Orban, il calcio sta prendendo molto piede. E hanno investito tantissimo negli stadi, visto che qui siamo invece un paese che sugli stadi sta investendo zero. In Ungheria credo che abbiano fatto qualcosa come 10 o 15 stadi nel giro di pochissimi anni, senza avere di fatto un
torneo da organizzare. Dall'investitura, cioè, del presidente? Cioè in due anni
Orban,
e mezzo
Orban
loro
ha
hanno...
Dimmi. Orban ha un passato calcistico, non a grandi livelli, però credo che questa sua passione la sta trasmettendo. O forse qualcuno potrebbe dire, come capita spesso a quelli che amano un po' di più avere il potere in mano, considerano lo sport come un elemento fondamentale. Tutti i grandi dittatori alla fine l'hanno fatto.
Assolutamente.
Non permettiamoci di chiamarlo così, perché ha vinto un'elezione in maniera pulita, però di fatto...
Comunque per ricevere consensi è un'arma buona. No?
Molto.
Ci sono gli ingredienti anche per definirlo come l'ho definito poc'anzi.
infatti. Devo dire. Per come si sta comportando in questi giorni anche il Parlamento europeo.
Sì, personaggio discutibile assolutamente.
Sì, infatti.
Assolutamente.
Soprattutto su alcuni diritti fondamentali, non è che proprio l'Ungheria sia
è vero.
Ai primi piani.
Benissimo. Fabio, vuoi aggiungere altro? Siamo in chiusura.
Poi c'era una serie di eventi a livello sportivo. Eravamo alla vigilia del Gran Premio del Bahrain, credo che sia una delle ultime vittorie ottenute dalla Ferrari, perché la vinse poi Vettel. E poi c'è una notizia brutta invece che però va ricordata soprattutto per noi, perché quel giorno lì, in quella giornata di aprile, era la morte di Ignazio Scardina. In quel giorno
che ricordiamo con affetto.
Credo che sia stato uno dei colleghi trattati peggio durante Calciopoli, credo che lui l'abbia pagato molto quello.
Sì, te lo confermo, perché ho delle conoscenze comuni con Ignazio, che conobbi.
Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ma mi ha sempre dato l'impressione di una persona molto educata, corretta, quindi... Mi era molto dispiaciuto.
Hai fatto bene a ricordare la figura di Ignazio Scardina, travolto ingiustamente da quella brutta vicenda del 2006, e lui davvero l'ha subita molto. Ricordo tante cose proprio, e anche tanti racconti del nostro ex DG, no? Proprio sulla figura e su quello che aveva pagato Ignazio Scardina. Grazie Fabio, buon fine settimana.
Grazie Fabio, buon weekend.
Alla prossima.
Ciao. Grazie, ciao. Un abbraccio, ciao. Grazie a Fabio Elena. Dunque, qualche curiosità, qualche ricordo di quel periodo intorno a Benevento Juventus, all'unico Benevento Juventus giocato nella storia, nella città campana, un 2-4 dell'aprile appunto del 2018. Allora, ragazzi, siamo giunti al termine, non possiamo leggere i messaggi, dovremmo ascoltarne anche altri, ma non ci riusciamo. Voglio ringraziare ovviamente tutti voi che avete partecipato contribuendo con i vostri messaggi di testo, i vostri messaggi vocali, avete partecipato in tanti ai nostri sondaggi, alle nostre, al nostro dibattito, alle nostre, come possiamo definirle, idee calcistiche. Grazie a Federico Rossi, il buon Federico alla parte tecnica, grazie davvero Fede per il prezioso contributo, grazie Quintiliano,
grazie Nicola, grazie a tutti,
grazie agli ospiti intervenuti. Stile Juventus ovviamente tornerà lunedì intorno alle ore 15.05, minuto più, anzi secondo più, secondo meno. Adesso due in bianconero, Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, poi terzo tempo e dunque la serata è ancora molto lunga. Poi, cos'altro volevo dire? Volevo dire una cosa ma me la sono scordata, la dirò.
Se la, ritro- domani gioca se, la Juventus,
se la ricorderò la dirò lunedì
alle 18 a Benevento.
Ah, domani gioca la Juve, questo ci possiamo dire. Grazie amici, passate un sereno weekend con le persone che amate. Da Nicola De Bonis e l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto, fate i bravi, mi raccomando. Ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.